oggi salutiamo e ringraziamo di essere con noi Salvatore Catello del Partito Comunista. Buongiorno Catello.
Buongiorno a tutti, grazie mille per essere.
Ben trovato Salvatore, buongiorno a te. Naturalmente la prima questione che abbiamo posto anche ad altri due candidati riguarda la difficoltà dell'unità dell'offerta politica, diciamo, a sinistra del PD, no Domenico?
Colpisce il fatto che ci siano due candidati che si riferiscono direttamente anche nel nome alla tradizione comunista, e comunque poi c'è anche Tommaso Fattori che va a pescare in quell'area lì. Cos'è che vi ha diviso? Cos'è che ha negato la possibilità di fare un'unica compagine e quindi magari di competere anche con qualche chance numerica più importante, più interessante, perché i sondaggi al momento sono abbastanza duri nei confronti di quest'area.
Certo. Senta, aspetta un attimo, c'è un ritorno.
Sì, è un po' un problema. Non so se ha la radio accesa, magari la spenga.
No.
Ah, ok.
Allora, sì, un piccolissimo ritorno, ma non importa. Allora, io penso che nella storia ci sono momenti di composizione e scomposizione. Questo è un momento difficile per tutta l'area della sinistra, anche l'area comunista. Noi dobbiamo continuare a lavorare, diciamo, noi come Partito Comunista stiamo semplicemente portando avanti quello che portiamo avanti da anni, cioè noi ci siamo sempre presentati in modo autonomo e indipendente perché pensiamo che i comunisti devono avere una loro politica slegata da tutto il resto. In questa tornata elettorale si presenta anche, diciamo, l'altro Partito Comunista, non sarà presente in tutte le circoscrizioni perché, insomma, è più piccolo di noi. Però che vi devo dire, nel senso, in questo momento è così, è anche difficile spiegarlo, io me ne rendo conto, però diciamo, noi, il nostro progetto va avanti da 10 anni e ha avuto dei buoni frutti, noi ci siamo presentati comunque dappertutto, stiamo continuando a crescere sia da un punto di vista di persone che si iscrivono al partito sia da un punto di vista di consensi e anche nella rappresentazione generale, cioè, nel senso, oggi siamo più riconoscibili anche grazie al nostro segretario Marco Rizzo, che comunque riesce ad andare in televisione più degli altri e che quindi riesce a portare la nostra voce e la nostra linea meglio degli altri.
Catello, tutto legittimo, però dal punto di vista dei programmi, quali sono le differenze? Perché poi alla fine, se uno li legge, almeno un osservatore esterno, sono davvero residuali, cioè quasi inesistenti. Quindi,
le differenze.
Le differenze.
Cioè, da un punto di vista dei programmi le differenze sono minime, però quelle della progettualità sì, diciamo, con Fattori alcune differenze ci sono, anche abbastanza importanti.
Ce ne dica una in particolare.
Sì, no, proprio partendo dalla visione dell'Unione Europea, noi siamo per la rottura e per l'uscita dall'Unione Europea e dall'euro. Fattori fa parte di quell'area che invece pensa che sia migliorabile l'Unione Europea dall'interno. Noi pensiamo che questa Unione Europea è esattamente così e non è modificabile, quindi vada distrutta e poi ricostruito qualcosa di nuovo e di migliore. Col PC, diciamo, a parte una visione storica, una lettura storica diversa, è la coerenza, nel senso, appunto, come dicevo prima, noi ci siamo presentati sempre in modo autonomo e indipendente, loro spesso dentro Potere al Popolo o alleate altre forze della sinistra con cui noi non vogliamo avere niente con cui partire, insomma.
C'è un tema che ci è molto caro e ti è molto caro, Domenico, che riguarda questo salto che purtroppo ha riguardato la sinistra italiana forte nelle periferie rappresentative del mondo operaio e poi il cambiamento radicale di questa vicenda.
Sì, credo che sia il tratto forse saliente della politica italiana, almeno degli ultimi decenni, e che plasticamente possiamo esprimere nell'abbandono delle masse popolari, lavoratrici, di un riferimento forte ancorato a sinistra, come era ai tempi del Partito Comunista, che arrivava a prendere anche il 30%. Oggi i partiti comunisti, comunque l'area di estrema sinistra, se va bene raggiunge il 5%. Cosa è successo nel frattempo? Come vi spiegate e come pensate di recuperare il voto popolare?
Allora, cosa è successo è abbastanza semplice, nel senso, il tradimento della sinistra storica che è diventata da Partito Comunista Italiano a Partito Democratico per la maggioranza e quindi l'abbandono delle classi popolari e dei lavoratori.
Mi perdoni verso... Catello, sto parlando di voi, non degli altri, perché voi avete continuato la vostra tradizione comunista. Perché non votano voi?
Perché per recuperare, appunto arrivavo, nel senso, per arrivare a recuperare una credibilità venduta negli anni ci vuole del tempo. Noi oggettivamente, ripeto, i numeri sono piccoli, però noi siamo tutti lavoratori, io sono un operaio, tutti i nostri candidati sono lavoratori, precari, disoccupati, studenti e pensionati che appartengono alle classi popolari, e noi negli anni abbiamo recuperato, ma il lavoro è lungo, perché quello che è stato distrutto, cioè quei lavoratori, quelle classi popolari sono state tradite dalla sinistra quando è andata al governo, che ha fatto le peggiori leggi, peggiore addirittura della destra. Partiamo all'ultima, cioè arriviamo all'ultima direttamente al Jobs Act di Renzi. Come fa un lavoratore?
Catello, davvero, perché sono interessato alla discussione, non per pressarla, ma va bene, abbiamo capito gli errori, diciamo, quelli che secondo voi. Però lei stesso ha ammesso che voi siete sulla scena da più di 10 anni, quindi perché in questi 10 anni la vostra proposta non è riuscita a fare breccia? Nel frattempo, per fare un esempio un po' scomodo, ma la Lega è passata dal 4 al 30%. Quindi la Lega è andata a occupare uno spazio che solitamente, ne discutevamo con Susanna Ceccardi, che solitamente occupava la sinistra. Come mai, secondo lei? Perché poi se non si fa questa analisi diventa anche difficile trovare.
No, figuriamoci, mica mi tiro indietro. No, allora, partiamo di due organizzazioni diverse. La Lega era un partito che esiste da 30 anni, anche di più, ha soldi e ha visibilità. Noi quando siamo partiti 10 anni fa eravamo in 14. E oggi siamo un partito con qualche migliaia di persone, quindi il nostro percorso l'abbiamo fatto. Ci vuole tempo, diciamo, io considero sempre che siamo ancora in Serie B, siamo i primi della Serie B, dobbiamo andare in Serie A. Per andare in Serie A dobbiamo cominciare a eleggere, a essere rappresentativi, avere più soldi, avere più visibilità. Per ora stiamo facendo quello che possiamo con i mezzi che abbiamo, le altre sono corazzate che spendono migliaia d'euro. Dobbiamo semplicemente continuare col lavoro che stiamo facendo. Sicuramente ci vuole un linguaggio più semplice, ci vuole spiegare meglio alle persone quali sono i problemi e come uscirne. La Lega ha usato una strategia di parlare più alla pancia delle persone, una strategia che funziona oggettivamente rispetto invece al Partito Democratico che parla alle ZTL.
Parliamo tra un secondo di lavoro, che è tema centralissimo più che mai, però prima una battuta, come dire, sulle vicende che riguardano la sanità, non solo dato il momento che abbiamo passato, ma in generale, diciamo così, no? La Toscana è una regione molto particolare, voi che portate in merito di contenuti per quanto riguarda la sanità?
Noi pensiamo che bisogna tornare a investire molto nella sanità. Negli ultimi 30 anni si è tagliato tantissimo, si è tagliato i piccoli presidi che vanno riaperti, si è tagliato migliaia di posti letto che vanno reintegrati, i posti in terapia intensiva, e siamo costantemente sotto organico, e quindi bisogna assumere dottori, infermieri, OSS e tutto il personale che serve per mandare avanti i nostri ospedali, con un lavoro sicuro e stabile, non precari come ci sono ora, e già questo porterebbe appunto migliaia di posti di lavoro e rafforzerebbe una struttura che non può basarsi solo ed esclusivamente sul turismo.
Per quanto riguarda, intanto una informazione di servizio, ci sono delle persone che ci stanno chiamando su WhatsApp, noi non prendiamo chiamate su WhatsApp, quindi se volete mandate dei messaggi, 366-6260-155, stanno arrivando anche dei brevi messaggi vocali. Il prossimo futuro ci parla soprattutto di un'emergenza anche in Toscana in termini di lavoro, in termini di economia. Abbiamo letto prima i dati che ci vengono dalle stime alla Camera di Commercio, un segno nero, profondo rosso su tutti gli indicatori fondamentali. Concretamente come si può intervenire con gli strumenti regionali, visto che voi vi candidate in regione, per quantomeno invertire la tendenza?
Beh, sicuramente bisogna investire ripeto, a parte la sanità e quindi nuova assunzione, nuove costruzioni, bisogna pensare a altre cose, bisogna pensare a un grande piano di riassetto idrogeologico per la nostra regione che creerebbe tantissimi posti di lavoro. Bisogna pensare a investire nell'istruzione. Guardi, proprio questa mattina, anzi ieri sera, scusate, mi ha chiamato un mio amico dicendomi che il figlio l'anno prossimo la classe è di 29 persone in una terza dell'istituto tecnico. Cioè non è pensabile, ora a prescindere dal Covid, non è pensabile che noi possiamo si possa vivere in queste condizioni. Le classi devono essere massimo di 15-20 studenti e quindi aumento dell'assunzione degli insegnanti, dei bidelli e del personale amministrativo delle scuole.
Catello, è roba nazionale, diciamo, a livello di politiche regionali cosa si può mettere in campo? Ad esempio Gianni parla di una nuova IRI, di una mini IRI, della possibilità alla regione di entrare addirittura non solo in conto capitale ma nel pacchetto azionario delle imprese in difficoltà per rilanciarle. È un'ipotesi che vi trova d'accordo, che potreste condividere in qualche modo?
Allora, la potremmo condividere se poi non si fa come di solito si fa in Italia, cioè la collettivizzazione delle perdite e il profitto privato. Noi pensiamo che lo Stato possa intervenire, anzi debba intervenire nell'economia, ma le aziende devono essere statali, devono rimanere statali e col controllo dei lavoratori.
A proposito di lavoratori, parliamo dei temi che riguardano il lavoro, parliamo di quest'autunno che si prospetta veramente drammatico e pesante, tra crisi economiche, crisi sociali e appunto il tema del lavoro al centro. Come uscire dal vostro punto di vista e che specificità ritroviamo in Toscana su questi temi?
Beh, un po' l'abbiamo già detto, nel senso, noi pensiamo che lo Stato debba intervenire in modo forte. Debba intervenire in modo forte investendo in salute, in istruzione, sull'ambiente, veramente, non per finta. Parlavamo con qualche associazione sui rifiuti che diceva che per lo stesso tonnellaggio, 10.000 tonnellate, un inceneritore produce 6 posti di lavoro, la raccolta porta a porta ne produce 36. Se poi si applica un percorso di riduzione, riuso e riciclo, addirittura i posti potrebbero raddoppiare. Quindi se si fa veramente un'economia dove al centro si mettono le persone e l'ambiente, abbiamo solo da guadagnarne tutti, escluso i privati che fanno profitti su questa cosa qui. E quindi se togliamo il privato che fa profitti sulle spalle dei lavoratori e dell'ambiente, noi pensiamo che possiamo vivere in un mondo migliore tutti.
Catello, quindi fin qui rispetto ai contenuti che ha proposto, diciamo siamo dentro quello che io sostenevo prima, no? Di una grande omogeneità delle proposte, sono cose che credo il candidato Fattori ieri ed anche l'altro candidato del Partito Comunista Italiano avrebbero tranquillamente sottoscritto. La differenza a cui lei faceva riferimento è una questione importante, cioè l'inquadramento geopolitico all'interno dell'Europa, che per appunto la sinistra, diciamo, fattoriana è importante, seppure un'Europa da cambiare, un'Europa che va criticizzata, eccetera. Voi volete stare fuori. In che modo? Cioè, come vedete la collocazione internazionale dell'Italia in un contesto estraneo all'Unione Europea?
In realtà noi vogliamo fare quello che faceva l'Italia esattamente prima dell'ingresso all'Unione Europea, cioè rapporti bilaterali con i paesi. C'è un mondo fuori dall'Unione Europea. L'Unione Europea ha circa 350-400 milioni di abitanti, il mondo è fatto da 7 miliardi e mezzo di abitanti. Ci sono paesi che hanno un'economia, ora a parte, mettiamo la parentesi Covid da parte, ma un'economia che si sviluppa a ritmi impressionanti, che hanno bisogno del Made in Italy italiano vero, della produzione di qualità italiana, dei prodotti italiani, che non siamo con tutto il rispetto per la Grecia. Se la Grecia fosse uscita dall'Unione Europea avrebbe avuto più problemi. Noi siamo comunque l'ottava nona economia del mondo, siamo la seconda manifattura d'Europa, anche se l'ingresso dell'Unione Europea ci ha fatto perdere oltre il 30% della nostra manifattura. Siamo un paese che con una riprogrammazione industriale può pensare tranquillamente di vivere in armonia con tutto il resto del mondo, senza stare ai diktat dell'Unione Europea.
Ma lei non ritiene che noi senza materie prime sostanzialmente come 60 milioni di abitanti su 7 miliardi, come ricordava, forse saremmo troppo piccoli per reggere la sfida globale? Mi ricordo un imprenditore, mi fece un esempio qualche tempo fa, gli era arrivata una commissione da Shanghai per la biblioteca di Shanghai di qualcosa come 100, mi sembra 10.000-20.000 banchi per la biblioteca, e lui non aveva la capacità di produrli, no? E quindi dovette rinunciare alla commessa. Cioè, in questa scala noi non saremmo naturalmente perdenti, per cui una compagine più grande come l'Unione Europea o qualsiasi altra cosa ci garantirebbe meglio?
Ma veramente noi non pensiamo questo, noi pensiamo invece che con una programmazione, un'organizzazione seria si possa fare tutto. Noi non siamo un paese che ha materie prime, ma ci sono tanti paesi nel mondo che non hanno materie prime. Ci organizziamo per l'alta tecnologia, la manodopera italiana, cioè nel senso noi abbiamo delle nostre qualità a prescindere dalle materie prime. Poi i paesi che hanno le materie prime tendenzialmente non sono nemmeno nell'area statunitense o europea, ma anzi sono paesi che tendenzialmente hanno rapporti negativi con quell'area lì, quindi sinceramente non penso che siano grossi problemi. L'Iran già oggi è il secondo partner economico dell'Italia, cioè nel senso non è che cambierebbe molto.
Una battuta dobbiamo farla sulla questione stato d'emergenza e provvedimenti che hanno portato allo stato d'emergenza secretati. C'è stato un ricorso al TAR da parte della Fondazione Einaudi, il governo si è appellato al Consiglio di Stato per mantenere il segreto sugli atti che hanno portato alla dichiarazione dello stato d'emergenza. Voi, come dire, siete d'accordo sul prolungamento di questo stato d'emergenza?
Sinceramente no, nel senso noi pensiamo che il governo avrebbe dovuto fare una vera chiusura che non c'è stata per 20 giorni, un mese, perché i lavoratori hanno continuato a lavorare e ammalarsi, e poi riaprire gradualmente. Invece non c'è stata mai una vera chiusura, l'emergenza è esplosa, non sappiamo in autunno come sarà, ma rifare uno stato d'emergenza ci vuole pochissimo. In questo momento qui, in questa fase qui, sembra più un discorso di tenuta interna del governo che in realtà un provvedimento vero e reale sulla nostra salute, insomma.
Catello, un'ultima domanda che riguarda la questione dell'immigrazione, è un tema molto caldo, anzi ne faccio due, intanto le faccio quella dell'immigrazione, è un tema molto caldo anche perché, come visto, si collega più o meno strumentalmente con la vicenda del coronavirus, per l'appunto. Ma in generale, quali sarebbero per voi le politiche da mettere in campo a livello nazionale e anche a livello regionale nei confronti dell'immigrazione? Ad esempio sappiamo che la Toscana si è sempre opposta alla realizzazione di un centro di identificazione e espulsione, per dirne una.
Certo. Senta, è un discorso molto complesso, cercherò di essere il più breve possibile perché i tempi sono quelli che sono. Noi pensiamo che il problema vada risolto a monte. Noi pensiamo che l'Italia debba smettere di mandare, noi abbiamo 41 missioni militari all'estero, che tutte queste missioni debbano rientrare in casa. Oltre al risparmio economico, ci sarebbero meno guerre in giro per il mondo. Pensiamo che l'Italia, insieme agli altri paesi, debba smettere di depredare questi paesi dalle loro risorse e permettere, con una cooperazione alla pari, uno sviluppo di questi paesi. Attuate tutte queste cose, noi pensiamo che quasi tutti a casa loro starebbero meglio, nel senso anche io.
Nel frattempo che si fa, Catello? Perché queste sono cose che riusciremo a realizzare, se va bene, in un decennio, partendo ora. Nel frattempo cosa facciamo?
Nel frattempo cerchiamo di... Allora, prima di tutto tutti vanno salvati, partiamo da questo concetto, vanno curati se malati, messi in condizione di stare bene, e poi se queste persone non possono essere ricevute dal nostro paese perché non c'è lavoro, rimandate a casa loro, come fa anche Cuba, chi ovviamente non rischia la propria vita, ovviamente. E quindi, dove si può, una regolarizzazione reale, non come ha fatto il Partito Democratico con la Bella Vita, che ha promosso 6 mesi di regolarizzazione. Quindi se c'è un lavoro, una regolarizzazione vera di queste persone. Dove non c'è lavoro, i rimpatri non sono non previsti, diciamo.
Bella Vita è un bel lapsus, credo volesse dire Bellanova.
Bellanova, sì.
PD Bella Vita è un bel lapsus, devo dire. L'ultima domanda, poi non so se Raffaele ne ha un'altra, riguarda l'eventuale ballottaggio, no? Che non sembra escluso al momento, ma ragioniamo per ipotesi. A quel punto Ceccardi, Gianni, immagino, voi che indicazione dareste di libertà di voto, votare l'uno, l'altro?
No, non daremo nessuna indicazione di voto, a parte siamo convinti di arrivare noi al ballottaggio, a parte le battute. Non diamo nessuna indicazione di voto. Per noi PD e centrosinistra e centrodestra sono due facce della stessa medaglia. Da un punto di vista economico parlano la stessa lingua, hanno delle sfumature che non incidono sulla vita reale delle persone, quindi sinceramente padella o brace è comunque una brutta morte.
Grazie, grazie, grazie a Salvatore Catello del Partito Comunista, PCI, non PCI, che... Esatto. Buona giornata, grazie, buona giornata, buon lavoro.
Arrivederci, buona giornata.